Ciao ragazze, oggi con me ho un ospite d'onore che ho avuto già 2 volte in questo podcast. Vi metterò le altre 2 puntate nella descrizione sotto. Oggi con me ho l'autrice Carolina Capria. È un'autrice italiana, sceneggiatrice, content creator. Adesso ha anche iniziato a fare dei video bellissimi su YouTube. Credo di aver passato sabato e domenica in bagno mentre mi struccavo. Sono stata 1 ora in bagno a ascoltare tutti i suoi video su YouTube. Carolina, è un ospite che è già venuta a parlare con me. Io apprezzo moltissimo il suo lavoro sia come autrice, e parleremo anche di questo oggi, ma l'ho invitata per chiacchierare, per commentare un libro che mi sta molto al cuore, Quaderno proibito di Alba di Céspedes. Carolina, lo dico bene il cognome?
Guarda, credo di sì, perché io l'ho sentito sia pronunciare De Céspedes sia De Céspedes,
Di
quindi
Céspedes.
non lo so.
Comunque, buongiorno Carolina,
Buongiorno,
ciao. Raccontaci un po' di
benvenuta.
te. Io ti ho presentato come autrice, sceneggiatrice. Tu come ti presenti?
Sì, diciamo che le cose sono, quelle sono le caratteristiche del mio lavoro più prepotenti, quindi sì, sicuramente autrice, sceneggiatrice, scrittrice, quello che faccio sostanzialmente è questo, quindi va benissimo come presentazione.
Il tuo ultimo libro, gli ultimi libri di che hai scritto?
Allora, l'ultimo libro uscito è stato Libri di primo soccorso per l'anima, che è uscito per HarperCollins e che è una sorta di prontuario d'emergenza per stati emotivi complessi che si propone di usare la lettura come terapia, quindi i libri che possano aiutare a superare appunto dei momenti difficili. C'è anche diario, scusami, Quaderno proibito all'interno, sì. E invece per ragazzi credo che l'ultimo sia stato.
La vendetta delle orfanelle maleducate?
No, mi sa di no, di sicuro. No, forse femmina non è una parolaccia due, può essere.
Sì,
Scusami,
sì,
mi perdo i
sì,
pezzi. Perché poi
sì, sì.
i libri, come puoi immaginare, escono molto dopo rispetto a quando li scrivi. Quindi, cioè, è difficile tenere a mente tutto. Però sì, credo sia femmina non è una parolaccia due, l'ultimo, per
E hai
ragazzi.
scritto anche Campo di battaglia, le lotte dei corpi femminili. Sto leggendo Wikipedia perché Carolina è famosa, c'è una pagina tutta solo su
Famosa.
Wikipedia, andate a cercarla.
Famosa, non
E...
esagererei.
Ma visto che a noi qua in questo podcast ci piace parlare di lavoro e soprattutto di lavoro femminile, non perché sia diverso da quello maschile, ma perché ci piace capire quello che interessa fare le donne e ci piace parlare dei lavori anche nuovi. Tu come sei arrivata a fare l'autrice, la sceneggiatrice? Lo fai da tanti anni, pubblichi tanti libri, anche delle co collaborazioni importanti. Come sei arrivata a farlo e quanto spesso pubblichi un libro?
Allora, come sono arrivata a farlo? Io ho sempre amato moltissimo la lettura, che poi è il motivo anche per questo qui. Ho sempre amato tantissimo leggere e sognavo di lavorare con i libri. Non immaginavo di diventare autrice, sinceramente, pensavo di lavorare nell'editoria in generale. Poi quando avevo 24 anni, ho fatto un master in tecniche della narrazione, che è durato 2 anni, e in cui ho imparato un po' tutti i tipi di scrittura, quindi la scrittura cinematografica, la scrittura televisiva, la narrativa. Ho studiato le regole base di ogni tipo di scrittura. E dopo quello ho cominciato a lavorare come sceneggiatrice. Ho fatto dei concorsi banalmente, ma anche come autrice di libri per ragazzi. Io ho iniziato partecipando a un concorso. Erano un po' altri anni, devo dire, quindi c'era un mercato più florido probabilmente. Adesso l'editoria non se la passa benissimo, però quando ho iniziato io, quindi ormai 15 anni fa, io ho mandato un testo ad un concorso, è piaciuto e io da lì ho cominciato a lavorare.
In una casa editrice?
Sì,
Ah,
il concorso
interessante.
era organizzato da un'agenzia che è Atlantica, e dalla casa editrice PM. E infatti il mio primo libro poi l'ho pubblicato con PM, con il Battello Vapore.
E come mai hai deciso di scrivere per i ragazzi? Comunque anche dei tuoi libri, dei tuoi testi recenti sono per i ragazzi, soprattutto per le ragazze.
Allora, un po' i libri per ragazzi mi sono sempre piaciuti tanto. Io ho letto tantissima letteratura per ragazzi, non l'ho letta forse nel tempo giusto, perché quando ero piccola non c'era tantissimo e quindi io leggevo i libri che trovavo in biblioteca, in libreria o in biblioteca. Però poi ho recuperato, quindi ho cominciato a leggere tanta narrativa per ragazzi, mi sono innamorata della narrativa per ragazzi e soprattutto mi ricordo sempre grande affetto, i momenti in cui io leggevo quando ero ragazzina. Erano veramente dei momenti in cui il mondo scompariva e non esisteva niente, e quella sensazione lì me la porto proprio nel cuore. Quindi l'idea di accompagnare i ragazzi e di fargli vivere, di partecipare di quella sensazione mi emoziona molto e mi rende contenta. E quindi un po' è quello, un po'. Penso sia importante parlare alle nuove generazioni, è un po' si allinea con quello di cui mi piace parlare, nel senso che io spesso nei libri affronto tematiche relative ai diritti, alla parità di genere, e credo sia giusto parlarne soprattutto con i ragazzi e i bambini anche, devo dire, perché sono temi che o si cominciano ad affrontare quando si è piccoli, oppure è più difficile poi eliminare le sovrastrutture che ci portiamo dietro. Quindi mi piace molto parlare ai ragazzi, anche avere un dialogo con loro su alcune tematiche, perché poi è quello che succede, no? Quando vai nelle scuole, parli con loro ed è molto bello, è gratificante. E soprattutto ti dà speranza per il futuro, che è una cosa di cui ho molto bisogno. Quindi mi piace molto lavorare con i ragazzi.
Ma sai che ho letto di recente, non mi ricordo se era sull'Economist o sull'Atlantic, era di sicuro un articolo in inglese che faceva vedere dei dati che mi hanno spaventato tantissimo. Che noi abbiamo quest'idea che gli uomini di 40 anni, di 50 anni, i famosi boomer, siano molto patriarcali, abbiano ancora queste idee del medioevo, della preistoria in mente, siano contro i diritti delle donne, siano i classici uomini che dicono: ma le donne hanno già tutto, cosa volete di più? No? Avete già raggiunto tutti i diritti. Invece, questo articolo e questi dati era un articolo su una ricerca abbastanza recente del 2023. Se trovo i dati, se mi ricordo dove l'ho letto, ve li linko nella descrizione di questo podcast. Parlava di come la nuova generazione, quindi la generazione alfa, che è la generazione di mia figlia, dal 2005, se non sbaglio, quelli nati dal 2005 in poi, i maschi abbiano idee ancora più patriarcali degli uomini millennial, cioè degli uomini della nostra età, no? Trentenni, quarantenni. Cosa che mi ha spaventato tantissimo, cioè quindi i maschi pensano, e c'era proprio questa frase sottolineata 3 volte, pensano che il fatto che le ragazze e le donne abbiano tutti questi diritti tolga loro qualcosa e loro vorrebbero, se potessero, togliere dei diritti e degli privilegi alle donne, alle ragazze della loro età. Io ero così, ho detto,
Guarda,
ok.
questo ci dà la misura di che cattivo lavoro abbiamo fatto noi, perché sono i nostri figli, cioè sono i figli di questa generazione. E il degrado culturale insomma, è trasversale, cioè non viviamo un periodo particolarmente felice dal punto di vista culturale, non c'è nessun investimento nella cultura, quindi è normale che purtroppo. Non sia in ascesa però devo dire che se queste, cioè, probabilmente è vero, nel senso che appunto se guardiamo alla popolazione non c'è un grande miglioramento, però è anche vero che tra i ragazzini e le ragazzine ci sono ce ne sono alcuni che invece sono molto molto più avanti di quanto non fossimo noi. Non
Ci
è
vuole
non
poco, ci vuole poco aggiungere.
Sì, probabilmente è vero, però io noto una grande apertura in alcuni, anche un interesse verso alcuni temi che era impensabile per le generazioni precedenti, quindi probabilmente non si procede tutti allo stesso passo e c'è una regressione, ma quella è, ripeto, secondo me, riguarda tutti gli ambienti, tutti i settori e qualunque tipo di argomento, perché non viviamo un momento ottimo da questo punto di vista. Però anche per i diritti, non viviamo un momento, cioè basta vedere dove va tutta l'Europa, dove, come siamo messi, quindi insomma diciamo che non viviamo un momento felice. Però io credo che tutto sommato, soprattutto le ragazze, stiano acquisendo una consapevolezza che qualcosa cambierà. Poi ci vorrà tempo e non credo che ci ritroveremo a pensare di avere la parità e l'uguaglianza nel giro di una generazione. Ci vorrà tempo, ci servirà ancora tanta lotta, però
Sì.
la speranza è quella che dobbiamo fare, non abbiamo altro del resto che la speranza.
Sì, ci sono costantemente questi backlash, no? Cioè, appena un gruppo di persone che gode di meno diritti raggiunge dei diritti in più, dei privilegi, il gruppo privilegiato, in questo caso gli uomini bianchi, etero, bla bla bla, pensano: ah, ok, adesso ci stanno togliendo qualcosa. Infatti, una cosa che noto e quando lo sento mi dispiace tantissimo, quando le donne stesse si convincono del fatto che le loro nemiche siano le donne, che gli hanno. Io conosco tante donne che hanno questa idea che gli uomini, cioè, non dicono nulla contro le donne. Mi scrivono incostantemente, mi dicono: ma no, ma io non sono mai stata criticata per aver allattato solo 2 mesi da un uomo, sempre una donna. Non sono mai stata criticata per essermi vestita in tal modo da un uomo, solo dalle donne. E le mie colleghe in ufficio sono molto peggio dei miei colleghi in ufficio. E ogni volta cerchi di spiegare le ragioni, citi anche Michela Murgia, citi, non lo so, tutto il citabile, e niente, sembra che sia impossibile comprendere
Però
queste
questo
dinamiche.
ti spiega bene e rende perfettamente cosa sia il patriarcato, cioè è un sistema che riguarda, tanto per cominciare, che riguarda trasversalmente uomini e donne, quindi non c'è da
Ovvio.
aspettarsi che le donne vivendo una situazione di discriminazione siano automaticamente a favore delle donne, quindi assolutamente. Cioè, il pensiero patriarcale ci riguarda tutti e tutte. E poi l'altra misura che ti dà è di quanto faccia comodo, di quanto sia proprio funzionale questo mantenimento del sistema, la lotta fra donne. Perché effettivamente ci scanniamo fra noi per i 2 mesi di allattamento di maternità e intanto gli uomini stanno seduti nelle sedie di potere e ai vertici e non si curano delle cosette da femmine che ci diciamo fra
Sì,
di noi. Ma
intanto però ci
lottare.
dicono se possiamo abortire, come dobbiamo usare i nostri corpi, quanti diritti abbiamo in maternità, quanti diritti abbiamo in quanto madri, in quanto donne, eccetera, quanto saremo pagate per il nostro lavoro. Insomma, loro decidono le cose
Loro
grandi, ma intanto
decidono e poi
loro
noi ci
sono i
stiamo a
nostri.
scannare sotto
Sì.
per cercare di arraffare quel poco di spazio a cui avremmo diritto. Quindi
Per il
purtroppo questo è un.
commento acido dell'amica o della collega sulla nostra pettinatura. E vedi, sono le donne, le nemiche delle donne. Intanto quell'altro ti ha tolto il diritto all'aborto, ma quello va benissimo, no? Cioè, ok.
Sì, ma è sempre così in realtà, è la solita battaglia fra poveri, no? Non stai mai a pensare a chi veramente incide sulla tua vita, a chi veramente decide delle tue possibilità, ma preferisci concentrarti su chi è che ha più spazio, chi è più bella, chi è che è la madre più brava.
Sì,
Purtroppo ci hanno insegnato
idealizzando
a fare
anche chi
così.
ha il potere, ma questo succede anche per esempio nei giri. Io provengo da una famiglia di immigrati e spesso vedo come le persone immigrate tengano di più, cioè tipo mio padre vuole mantenere il diritto di chi gli toglie i privilegi. No, lui ha il diritto di togliermi i privilegi, lui ha il diritto di parlare con me in questo modo qua. Io, quasi la sindrome di Stoccolma si chiama, no? Cioè tu
Sì,
vedi, tu
si chiama
guardi il
signor.
tuo padrone e dice: mio padrone ha ragione a trattarmi così. Invece il mio gruppo sbaglia. Vabbè, questi sono discorsi che in realtà che non c'entrano con il nostro tema, ma sono veramente interessanti. E dopo aver letto questo articolo sulla nuova generazione, volevo proprio, ci tenevo a farti questa domanda, ma mi fa piacere che tu non nota, parlando con i ragazzi, scrivendo comunque ai ragazzi.
Guarda, quello che posso dirti io, toccato con mano, è che io faccio questo lavoro da 15 anni, quindi entro nelle scuole da 15 anni, con le dovute differenze, perché dobbiamo considerare tantissime cose, tantissimi privilegi di classe, di culturali, cioè, no, i ragazzini non sono tutti uguali. Già cambiando regione, cambiando ubicazione, le scuole di periferia, le scuole di centro, i ragazzini cambiano perché hanno più possibilità e hanno probabilmente hanno una frequentano degli ambienti in cui è più facile entrare in contatto con attività culturali che in scuole che offrono di più. Quindi, con le dovute differenze, ti dico che da 15 anni a questa parte i ragazzini io li ho visti cambiare. Ma io ho un profilo Instagram che si chiama La scritta una femmina. Questa espressione, La scritta una femmina, nasce dal fatto che i ragazzini, quando andavo a parlare loro, mi dicevano sempre, ma veramente sempre, io questo non lo leggo perché l'ha scritto una femmina. E ti dico che da qualche anno a questa parte non mi succede più. E quindi questa cosa, secondo me, e ti ripeto, succedeva sempre. Ma sempre. I libri delle femmine sono noiosi, se ci sono le femmine non succede niente, non c'è avventura.
Ma anche i saggi? O parlavano di romanzi, di storie?
No, parlavano di romanzi, erano piccolini, okay. Quindi ancora okay. Non è... E quindi sempre c'era qualcuno che si opponeva alla lettura di un libro scritto, oppure che mi facevano come complimento, mi dicevano, ma non sembra che l'ha scritto una femmina. Okay. Invece questa cosa devo dire che non sta succedendo okay. più. Okay. E quindi io questo lo prendo come un dato positivo.
Sì, mi fa piacere. Speriamo che sia così. Sì, speriamo che si vada in quella direzione lì, anche perché non mi preoccupa quello che mi hai detto prima sulla stratificazione che ci sia rispetto alla regione, alla città, centro città, liceo di questo tipo, scuola professionale di questo tipo, chiaramente, ma insomma i diritti sono portati avanti sempre da un gruppo di persone, non da tutti. Da tutta la popolazione insieme, quindi basta un gruppo di persone che la pensi in maniera advanced e possiamo già avanzare in maniera più veloce. Sì. Bene, quindi Carolina ha iniziato 15 anni fa mandando proprio partecipando a un concorso, intanto adesso una grande autrice di successo, una content creator. Posso chiamarti content creator? È una cosa che ti offende?
No, assolutamente. Puoi chiamarmi un po' come vuoi, diciamo.
E quando hai letto per la prima volta il libro che commentiamo oggi, quindi Il quaderno proibito?
Allora, me lo ricordo perfettamente. Allora, io non avevo mai sentito parlare di questa autrice, nessuno me l'aveva mai nominata. Ero a Parigi in vacanza con un mio amico. A un certo punto io sono uscita la mattina con il cane per andarmi a fare la solita passeggiata del mattino. Io, mentre passeggio con Lynch, il mio cane, ascolto sempre un libro. Quindi avevo finito quello che stavo ascoltando, ho visto che non mi ricordo che piattaforma fosse, comunque mi proponeva questo libro che non avevo mai visto, ho detto ma io provo, vedo com'è. Ti dico, io non volevo tornare a casa, perché sono stata assolutamente rapita dalla scrittura, dalla voce di Valeria Cossati, che è la protagonista. Tant'è che sono tornata e ho detto al mio amico subito, ho scoperto un libro che devi leggere assolutamente. Quindi questa è stata la mia scoperta. Dopo averlo ascoltato, poi me lo sono comprata perché lo volevo anche leggere e da lì ho cominciato a leggere tutto quello che è diventato disponibile di Alba de Céspedes, perché fino a qualche anno fa non c'era niente, non era pubblicata, è stata per decenni, era per decenni completamente scomparsa dal panorama editoriale e di recente, credo nel 2020-2021,
sì.
È stato pubblicato per Quaderno Proibito come primo libro. Da lì, evidentemente, grazie anche al grandissimo successo che ha avuto, stanno pubblicando anche tutti gli altri.
Quando l'hai ascoltato per la prima volta, quindi? Nel 2021 o molto prima?
No, quindi non era quest'estate, era l'estate precedente,
2022, sì. Sì, pensa che, allora, alle nostre ascoltatrici, è un libro scritto nel 1950, la prima edizione risale al 1950-1951, oggi siamo nel 2024, io l'ho ascoltato e letto quest'anno, quindi nel 2024, e Carolina 2 anni fa, incredibile!
Ma non c'era, non potevi, cioè o lo trovavi in una biblioteca di seconda mano, ma non potevi acquistarlo perché non è stato completamente cancellato, non esisteva più l'autrice. Cose che
Forse perché l'ha
succedono
scritto una
alle
femmina.
autrici. Cose che succedono, alle donne a volte scompaiono.
Sì, Carolina, raccontaci un po' del libro. Pensa alle nostre ascoltatrici che magari non hanno ancora sentito parlare, non sarebbe strano perché comunque sembra recente. Non è uno di quei libri che è nella libreria della mamma, della nonna, in tutte le biblioteche. Quindi raccontaci un po' chi è Valeria Cossati e di cosa si tratta.
Allora, Valeria Cossati è una quarantenne degli anni 50 della media borghesia e un giorno passeggiando, anzi nello specifico mentre va a comprare le sigarette al marito, arriva in questa tabaccheria e complice la giornata di sole, si sente particolarmente serena e felice e decide di acquistare un quaderno. Non sa neanche lei cosa farà con questo quaderno, ma decide di acquistarlo. Inizialmente non glielo vogliono vendere perché non si vende durante il fine settimana, mi pare sia domenica. Comunque, per questo proibito anche inizialmente, comunque acquista questo quaderno. Lo guarda con diffidenza per diverse settimane, scrive solo il suo nome sulla prima pagina, dopodiché comincia a scrivere, è un diario, comincia a raccontare a questo quaderno la sua vita, ma la cosa interessante, la cosa che rende questo libro eccezionale è che Valeria Cossati, scrivendo per la prima volta di sé, quindi entrando in contatto con se stessa per la prima volta, si rende conto di cosa pensa, si rende conto per la prima volta di quali siano i suoi pensieri e quali siano i suoi disagi. È sempre stata contenta, ha sempre creduto di essere felice nei ruoli che ricopriva, quindi moglie devota, madre accudente di due figli.
Massaia, le 3 M, mamma, moglie, massaia.
Esatto, ha sempre creduto che questi ruoli fossero sufficienti, che lei fosse soddisfatta. In realtà, nel momento in cui si mette a scrivere, si rende conto che ha dei pensieri con cui non è mai entrata in contatto e quindi comincia a ravanare dentro se stessa. E scava, scava, scopre finalmente Valeria Cossati, scopre un'identità che non ha mai avuto, anche perché una cosa che emerge subito è che nessuno la chiama per nome, perché i figli la chiamano mamma e il marito pure la chiama mamma, mi pare le dica.
Mamma, mamma, sì.
E quindi lei praticamente quel Valeria non lo sente mai, quindi lei ha un'identità che è completamente nascosta, sotterrata, poco a poco emerge ed emergono tutte le difficoltà, ma no, e anche la difficoltà nel trovare, scendere a patti con quello che si è e quello che si sente di dover essere. E sono sentimenti sempre ambivalenti quelli che prova verso la scrittura Valeria, perché se da una parte non riesce a smettere di scrivere, dall'altra lo dice lei apertamente, la scrittura mi sta uccidendo, mi sta facendo male, perché io stavo meglio quando non sapevo niente, quando ero felice, credevo di essere felice. E come ci siamo detti, Alba de Cespedes ha una scrittura meravigliosa, è veramente una delle scrittrici italiane più intense che io abbia mai letto e quindi una volta che entri nella mente di Valeria, insomma, è difficile staccarsene, le vuoi un gran bene e vuoi stai dalla sua parte, anche quando ti rendi conto che ha dei limiti che non riesce a superare, perché lei stessa non riesce a superare i limiti imposti dalla società, non riesce a non essere quella moglie devota, quella madre accudente, vorrebbe ogni tanto prendersi uno spazio per sé, ma di fatto non ci riesce perché sente che quello è il suo dovere. E in questa lotta continua, c'è una sofferenza che non puoi non sentire mentre leggi.
Assolutamente. Tra l'altro la scrittura, perché chi non ha letto il libro potrebbe pensare che le dia piacere, ma in realtà non le dà né sollievo né
No.
conforto, è una specie di sofferenza, ma una sofferenza catartica, no? Cioè
Sì.
lei ha bisogno di farlo, infatti poi parliamo anche di come scrive, nascondendosi,
Sì.
no? Chiamando questo quaderno una specie di mostro sotto il letto, no? Lei pensa in continuazione come se fosse una persona, come se fosse un animale, no? Che nasconde, ma da cui non riesce a staccarsi, no? Quindi nessun sollievo, lei è sempre nervosa, sempre più stanca, ma passa le notti nascosta in camera di sua figlia, oppure nel salotto, oppure in camera da letto, nascondendosi dai suoi familiari e nascondendo, ecco, parliamo un attimo di come nasconde questo quaderno.
No? Il cesto della biancheria.
Sì.
Che sono i posti che nessuno guarda, perché ovviamente esatto. La biancheria è un problema di Valeria, non è un problema di nessun altro, quindi nasconde questo quaderno perché c'è un grande senso di colpa. Scrivere significa togliere tempo alla famiglia, innanzitutto, ed è una cosa che lei non sente di potersi permettere, cioè di prendersi del tempo per sé, e quindi non se la sente. Un po' avere dei segreti è una cosa che, cioè, è come se nel racconto che ci viene fatto Valeria non esistesse proprio, fosse solo una funzione delle persone presenti, no? Serve perché è madre, serve perché è moglie, serve perché pulisce casa, serve perché cucina, ma non esiste lei. E quindi il fatto che lei si prenda del tempo per scrivere è proprio una cosa che non riesce, ma lei stessa non riesce ad accettare, perché la vive con grande difficoltà e senso di colpa, perché si sta prendendo del tempo per sé, che è una cosa che tu mi insegni anche adesso molte madri e donne dedite cioè molto ancorate al ruolo fanno fatica. Cioè io sento tante volte tante donne parlarmi delle difficoltà che hanno nel sentirsi autorizzate a prendersi del tempo per loro stesse, perché lo tolgono alla famiglia, e questo è un senso di
ho il problema contrario, cioè io prendere tutto il tempo a me, non darei più niente a nessuno. Quindi è per questo che sono su Instagram a dire alla gente: no, ma andate di qua, andate di là, fate questo per voi, perché io, fosse per me, io la mattina sono già in palestra mentre il marito porta la bambina, prepara la bambina, io non ho mai provato nessun tipo di senso di colpa. Quando la gente me lo racconta dico: ma in che senso? Però questi sono traumi miei, no? Perché chi ascolta questo podcast conosce anche la mia storia. Io ho avuto un'adolescenza particolare in cui ho dovuto prendermi cura di mia sorella, quindi la mia maternità è stata anche una mia specie, sono diventata mamma a 27 anni, quindi è stata una specie di no vabbè, ma io non posso fare come vuole la società da me o come ha fatto mia mamma, io farò a modo mio, no? Quindi io cioè proprio sono stata attaccatissima al mio tempo, al mio spazio, voglio avere l'ufficio, voglio avere questo, ancora prima di potermelo permettere economicamente ho insistito con mio marito, ho detto no, io per lavorare ho bisogno di stare fuori, per favore troviamo la possibilità di pagarmi l'ufficio, adesso chiaramente me lo pago da sola, non vi spaventate ragazzi, adesso mi chiamano Natalia tutto a posto, no, però io questo senso di colpa non l'ho mai compreso, ma sai che leggendo il libro ho compreso tantissime donne, tra l'altro pure mia madre, che non riescono a staccarsi da questa cucina, da questi panni. No, io arrivo con mia figlia, noi viviamo all'estero, e mia madre, ah, finalmente siete qua, adesso io e Emilia faremo questo, questo, quello, e poi Emilia sta davanti alla TV e mia madre in cucina, no, devo finire i panni, no, devo finire la cucina, no, devo passare 3.000 volte, infatti è una casa pulitissima, io proprio non riesco a comprendere, lo sai, cioè non ce la faccio, ho detto, ma perché? Ma fai quel cosa per te, ma scusa, ma io la prima cosa che penso svegliandomi la mattina, e adesso probabilmente qualcuno mi giudicherà, io penso a me stessa, ai miei bisogni, quello che voglio fare prima del lavoro, prima di mia figlia, chiaramente era diverso quando era una bambina di 3 mesi, era attaccata alla mia tetta 24/24, quindi lì per forza, ma lei mi obbligava, ma prima di pensare ai bisogni degli altri, io penso a quello che voglio io.
Penso sia sano.
Cioè, però mi sembra una cosa veramente strana da dover puntualizzare, perché un uomo, cioè mio marito non credo che dovrebbe puntualizzare questa cosa. Ah, ma io mi sveglio la mattina, penso a me stessa, sai che devi pensare, non ho capito. Cioè, scusa.
No, non lo deve fare, ma tu essendo madre dovresti pensare prima ai tuoi doveri di madre. Io quando ero bambina, ancora a proposito di aderenza al ruolo, io mi ricordo che mia nonna e mio nonno non avevano un rapporto felicissimo. Mia nonna sostanzialmente era appunto relegata in quel ruolo lì, era subalterna a mio nonno. A volte mia nonna e mio nonno litigavano ferocemente E io mi ricordo che mi chiedevo, ma perché nonna gli prepara la cena? Cioè, perché si mette lì e prepara tutto e non riesce a non farlo? E se sei arrabbiatissima, non stai lì a preparargli la cena per portargli il piatto, no? Che era invece quello che lei faceva tutte le sere. E invece non ci riusciva. Cioè, anche quando era furente, anche quando era dispiaciuta, triste, lei comunque doveva non venir meno al suo ruolo di moglie che ti porta il piatto a tavola e te lo toglie quando hai finito. Non ce la faceva. Ed era più forte di lei. Quindi io questa cosa la capisco perché l'ho proprio vista praticamente accadere. Cioè, le donne della mia famiglia, soprattutto della generazione precedente a quella di mia mamma, hanno, ma ancora mia mamma pure, hanno proprio questa difficoltà a uscire dal ruolo, a non essere solo quello, ecco.
Assolutamente, a non essere solo quello. Oppure, vabbè, adesso c'è la tendenza a essere tutto. Cioè, io quasi il prendersi il tempo per se stessa o per te stessa come donna e madre, quindi sei già, che ne so, due o tre figli, hai una casa grande, hai un marito, un lavoro, perché giustamente oggi sei una sfigata se non lavori, giustamente, no? Però è un di più. Tutto il resto deve essere comunque perfetto, no? Cioè, devi avere la casa perfetta come quella di tua nonna che non lavora. A tua zia che non lavorava, è una borghese di Milano, deve avere i figli perfetti, anzi di più ancora, no? Perché adesso le richieste per educare i figli sono molto più alte, no? I compiti, il cibo, mamma mia, il cibo, le feste, l'aspetto fisico dei bambini, le
Le
attività,
attività, guarda, lo stavo dicendo.
in più anche il marito pure, perché comunque alcune cosette, ok, ma il marito, nel frattempo i mariti sono diventati adulti e vaccinati e sanno finalmente fare qualcosina anche loro, però anche lì, anche il marito, no? Cioè devi organizzare i date night col marito, devi fare i viaggi, no? Ogni tanto andare a New York o a Londra col marito, perché sennò che coppia siete? E in più c'è questa cosa, devi prenderti cura di te stessa, cioè, ma questo è quasi una cosa in più. Quindi se io ho notato una cosa, io posso andare in palestra, fare tutte le cose che piacciono a me. Adesso, molte delle cose che faccio io piacciono veramente solo a me, tra tutte le donne che conosco, tipo andare 3-4 volte in palestra, allenarmi tantissimo. Questa è una cosa che piace a me. Tutte le ragazze, le mie amiche dicono: ma tu sei fuori di testa, ok? Ma io sono molto chiara sul fatto che io faccio queste cose perché casa mia è un disastro. Io non cucino, non cucino, spesso mangio i panini la sera, ma io sono sincera su questa cosa. A pranzo vado fuori a mangiare, ma perché non potrei fare tutte queste cose, tra cui anche lavorare, leggere 3 libri a settimana e avere ancora, magari, scambiare due parole con mio marito e con mia figlia la sera. Non so, aiutarle a fare i compiti facendo queste cose qua. Quindi io devo togliere un pezzo e io ho deciso per la mia vita di togliere il pezzo della casa. Infatti, a casa mia non entra nessuno perché è imbarazzante. Imbarazzante, che devo dire? È una casa piccola, 90 metri quadri. Infatti, ho detto più di così non ce la possiamo fare perché il casino di 200 metri quadri mi incasina ancora di più la testa che il casino di 90 metri quadri. E viviamo così, viviamo male, no? Ma
Ma guarda
vedo che
che
c'è
in realtà
questa
questo
richiesta di fare tutto benissimo, in più prenderti il tempo per te stessa e fare le cose che piacciono a te, che può essere, che ne so, leggere, andare fuori con le amiche, uscire, fare quello che vuoi, andare in palestra come me, ma quasi una cosa in più. Ma no, non funziona così. Devi togliere qualcosa, almeno che tu non sia ricca sfondata e abbia un team di persone che ti puliscono la casa e ti
Vabbè, in quel caso
cucinano.
togli comunque
Sì,
qualcosa perché lo stai appaltando ad altri.
esatto.
Quindi, in ogni caso, sì, è vero, per forza, cioè non è possibile stare dietro a tutto ed essere eccellente in tutto, tra l'altro, perché la richiesta di eccellenza è il minimo sindacale, quindi devi essere una perfetta madre, una perfetta moglie, perfetta tutto, è impossibile reggere tutto. Mi sembra un discorso assolutamente chiaro, però ancora ci ostiniamo.
Male.
Essere a
Sì,
voler fare tutto, no?
io mi vergogno che non sono una di quelle donne che ci tiene alla casa, no? Che non so, ha una casa carina, però non c'è nessun. Non voglio investire tempo in cercare di abbellirla, cioè proprio non mi interessa andare a cercare quadri, lampade, non mi interessa niente, capito? Ma è una cosa che mi fa sentire in difetto se parlo con le mie amiche o per esempio su Instagram io non faccio vedere casa mia, tipo così. No, perché so che non corrisponde a tutta una serie di standard che mi sembra che ci siano in giro in questo momento. Capito cosa intendo?
Sì, capito perfettamente. E un po' la casa è sempre stata una, tra virgolette, prigione, nel senso che relegando le donne in casa e facendo loro credere che tenere la casa pulita fosse una cosa pulita, ordinata, sempre al massimo, fosse un modo per togliersele di mezzo. Ed è il motivo per cui diciamo che la cucina è il regno delle donne, la casa è il regno della donna, perché non avendo altri regni, quello si devono tenere. Quindi è un po' quello, ma ci sono tanti, tanti libri che parlano di geografia femminista, che analizzano le case, anche le case come le case piccole, che sono una novità di queste, delle nuove generazioni, nel senso che le nostre nonne avevano delle
Siamo
case
povere.
funzionali. Sì, siamo povere, ma comunque siamo povere, ma è funzionale anche alla vita, nel senso che stare dietro una casa gigantesca, sono cambiate anche le famiglie sono più piccole, però stare dietro a una casa gigantesca è un impegno per le donne, che poi è un impegno sempre per le donne, perché o lo fai tu che sei chi vive in quella casa, o lo appunto dai il lavoro, se puoi permettertelo, a un'altra donna. Quindi
Io in
comunque.
realtà ho un signore che mi pulisce casa una
Ah,
volta a
vedi,
settimana.
sei
Tra
una
l'altro
delle tue.
viene oggi un signore italiano, Paolo. Se avete bisogno di contatto a Vienna, ve lo passo volentieri. Comunque è lui che una volta a settimana, 4 ore, ma una cosa che mi incuriosisce, che Paolo pulisce tante case italiane a Vienna, parlando solo italiano, e mi ricordo che lui fosse sorpreso dal fatto che io non avessi richieste particolari. Io ho detto, boh, io ho bisogno di una casa che sia decente, de nel senso decente che non devo camminare sulle briciole, che chiedere troppo, questo voglio, perché io, questo mi interessa che ci sia abbastanza ordine, non ci sia roba in giro. Boh, che devo dire? Non altre, non, io non penso mai alle pulizie, quindi non so che dirti questo. E lui era convinto che io rimanessi con lui a pulire di qua mentre lui pulisce di là,
Sì, ma
oppure
perché succedeva questo?
mi
Mia nonna
chiedeva
faceva.
tipo: ma tu con cosa pulisci il vetro? E io dico: ma Paolo, ma in che senso? Io non lo so, c'è qualcosa lì che, boh, non lo so, non lo so, mi devo mettere in mi stai mettendo in mi sentivo quasi imbarazzata, in imbarazzo, perché lui mi guardava come se fossi un po' cretina, capito? Cioè, tipo,
Vabbè,
questa
sì,
non
è
ce la può
un'anomalia
fare.
sicuramente rispetto alle altre donne che ha incontrato, perché di solito appunto sono loro le regine della casa
E
e
quindi lui
quindi
ad un
sa.
certo punto fa: Natalia, non si preoccupi, vado io, che le porto lo scontrino, faccio io, compro tutto, io porto lo scontrino. Ho detto ok, finalmente uno che mi capisce, però continuava a dirmi: ah, ho pulito lassù, ho detto va bene, cioè guarda Paolo, grazie, finalmente qualcuno, però non mi interessano queste informazioni. Vabbè, comunque sì, ho un signore che pulisce casa, ti ho stupito.
Sì, perché non ne ho mai visti io, sinceramente. Non conosco neanche nessuno che si faccia aiutare da un uomo a pulire casa.
Invece, ma torniamo a Valeria. Lei non ha un uomo
No.
che le pulisce casa, che l'aiuta, anzi, ha una situazione, ha una figlia, Mirella, ha un figlio che si chiama Riccardo. E parliamo un po' della situazione, del loro rapporto, della relazione che ha con il figlio e la figlia.
Allora, si ripropongono un po' tutte le dinamiche che conosciamo nei rapporti madre-figlio, a cui siamo abituate, no? Le più comuni. Quindi il figlio è un po' il principino che va sempre curato e va sempre lodato per le cose che fa, anche se di fatto Riccardo non è proprio questo genio che fa chissà che cosa. E con la figlia c'è un rapporto, con Mirella invece c'è un rapporto un po' più duro. Fatto anche di competizione, ma di competizione che nasce dal riconoscersi diverse e uguali, che è una cosa che spesso accade nel rapporto madre-figlia, cioè che fino a un certo punto della tua vita tendi a credere che tua madre sia quello che tu non vuoi essere in nessun modo, cioè prendi le distanze da lei in tutti i modi, che è quello che fa Mirella. Mirella lo dice chiaramente: io non voglio diventare come te. Io
Anche a te è
voglio a...
successo crescendo?
Allora, sì, fino a un certo punto della mia vita credo di aver visto mia madre, di aver visto i limiti di mia madre, per capire poi che non erano veramente limiti di mia madre, ma erano limiti sociali. Quindi quando io credevo che lei non avesse fatto abbastanza, in realtà la verità è che non poteva fare di più di quello che aveva fatto. Un po' il femminismo in questo aiuta tanto, cioè quando ti cominci a guardare, ti aiuta a guardare le donne diversamente, anche la madre. Tra Mirella e Valeria, in realtà questo scarto non c'è mai, perché Mirella sembra sempre un po' ostile, però in realtà c'è una grande. Valeria la ammira moltissimo per la ragazza che sta diventando e la determinazione che ha. Però, come ci dicevamo prima, che c'è sempre questa ambivalenza, se da una parte ammira Mirella perché è forte, perché vuole lavorare perché le piace, non per portare i soldi a casa, quindi è una cosa assolutamente nuova. Dall'altra però vorrebbe che fosse più nei ranghi, quindi che si sposasse, che facesse i figli, che fosse come lei. E quindi non riesce a far prevalere una cosa sull'altra, è sempre tirata da un lato e dall'altro. Però c'è devo dire che tra le pagine più belle, secondo me, ci sono proprio i dialoghi tra Mirella e Valeria, verso la fine. Quando Valeria dice che Mirella è dov'è solo perché lei ha eretto il ponte che l'ha portata dall'altra parte, dice una cosa verissima, cioè noi siamo dove siamo perché le nostre madri hanno combattuto una battaglia a volte molto silenziosa, perché quella di Valeria è una battaglia molto silenziosa, non cambia niente, non fa niente, non fa delle rivoluzioni, però a modo suo ci traghetta dall'altra parte, cioè ci permette alla figlia di essere diversa da lei. E questo è un passaggio molto bello, secondo me.
Io ho la citazione qua sotto, me la
Ah,
sono
ecco.
scritta, me la sono segnata. Dice: "Non capisce che sono stata proprio io a renderla libera. Io, con la mia vita dilaniata tra vecchie tradizioni rassicuranti e il richiamo di esigenze nuove, è toccato a me. Sono il ponte di cui lei ha approfittato, come di tutto approfittano i giovani, crudelmente, senza nemmeno avvedersi di prendere, senza darne atto. Adesso posso anche crollare." Tra l'altro, lei si riferisce qua anche al rapporto che ha con la madre, no? Lei
Sì.
è il ponte tra cosa? La generazione vecchia e la generazione nuova. E tra l'altro un ponte un po' instabile perché lei non capisce dove sta, non sa dove stare, non si sente simile alla madre ed è del tutto dissimile alla figlia, non comprende né l'una né l'altra e non comprende nemmeno se stessa, quindi è una specie di
Sì.
ponte.
È un po' quello che succede alle donne, perché la condizione femminile è mutevole. Ogni generazione ha più diritti rispetto alla precedente, consapevolezze nuove rispetto alla precedente, vive anche con, quando tu parlavi prima delle pulizie di casa, del fatto che non sai come si puliscono i vetri. Ecco, questa cosa detta da te a me sembra normale, cioè non mi crea nessuno stupore, ma se tu l'avessi detta a non lo so, mia nonna avrebbe pensato che tu fossi un'aliena, perché era assolutamente impossibile, inconcepibile che ci fossero delle donne così. Adesso non è inconcepibile che ci siano delle donne
No,
così.
adesso tu sei una cool se lo dici. Se invece se, capi, le cose sono veramente strane. Cioè, adesso dire io non pulisco, sei una cool. Però se dici che tuo marito non pulisce, ma che sfigata, ma chi ti sei trovata? Ci sono tante dissonanze anche in questo, improvvisamente questo stirare, mamma mia, cioè vuoi essere la più figa della stanza, di che non stiri, ecco io non stiro, diventi subito
Di
veramente il
stirare,
fiore dell'occhiello del femminismo, no?
sì, è
Strana
vero,
questa
stirare è proprio
cosa.
presa come attività emblematica del ruolo subalterno, l'asse da stiro è il simbolo della sottomissione.
Sì, ma io non voglio banalizzare questa cosa e dire, ah, ma sei cool se non stiri, sei cool se non sai pulire i vetri, sei cool se non cucini, magari non mangi bene, non lo so, perché come
Ma
se ogni
l'ideale
generazione
sarebbe.
la tirasse un po' troppo, cioè perché sei cool se non cucini? Non sei
No, ma
cool.
infatti non
Eppure,
dovrebbe essere così.
sì, se ce lo scrivi su Instagram ricevi un sacco di like, no? Dici, brava, tu sì che sei femminista, non lo fai. E poi c'è
No,
questo modo di.
essere, fare quello che si vuole, anche stirare, se si ha la voglia, la necessità di avere i capi perfettamente inamidati. Cioè, dovrebbe essere femminista la scelta libera. È l'unica cosa che può essere femminista, né scegliere di stirare, né scegliere di non stirare, né pulire, né non pulire, né lavorare, né non lavorare. E dovremmo essere libere di scegliere.
Esattamente, sì. E poi accettare anche che la nostra identità non dipende solo da una cosa o da un gruppo di cose, no? Cioè, da una certa carezza. Cioè, se tu, che cosa ti identifica come una donna moderna cool oggi, no? Avere un marito paritario. Ah, sei un marito paritario, allora sei una cool. Brava, sei un marito patriarcale, allora sei una povera sfigata, ma chi sei andata a scegliere? E anche, tra l'altro, questo si vede molto spesso anche nei discorsi di Mirella e Valeria, no? Le figlie, che cosa fanno con le madri? Non vanno a toccare l'identità del padre. Ah, che tipo di padre, che uomo è il mio padre? No, il discorso che fanno, e questo lo fanno anche le figlie della nostra generazione, mamma, ma che marito ti sei scelta?
Sì. È
No?
sempre responsabilità
Oppure,
delle donne.
esatto. Tu parli con un'amica tua e dici, vabbè, ma Fabio, non vai da Fabio, che è il suo marito, e dici, Fabio, ma che persona sei? No, tu vai da Mirella e dici, Mirella, ma perché ti sei sposata Fabio?
Sì, è
Quindi
sempre
la
colpa,
tua
è sempre una
identità,
responsabilità.
sì, e la tua identità come donna è fatta da tutte queste, cioè tu non sei come persona, che persona sei? Ha delle tue caratteristiche, ma ti prendi tutti questi ruoli sociali, no? La tua identità dipende da tutte queste cose e anche dalle persone che ti circondano. Incredibile, cioè è una fatica veramente.
Sì, stavo
Non è
pensando alla
differente.
stessa cosa, che fatica.
Cioè, adesso, ma forse era meglio quando, non so, c'erano i matrimoni combinati, almeno dicevo, boh, me l'ha scelta mamma e papà, io non ho potuto fare niente, però adesso pure è mia responsabilità, che tipo è mio marito? Ma stiamo scherzando, ma è una persona a sé stante, è chiaro che non mi sposo con uno psicopatico, se ho
Beh,
qualcosa
oddio, può capitare
o
pure
del sa,
quello.
sì, può capitare, però.
E non è colpa tua.
E poi volevo parlare invece, cambiando proprio argomento, non so perché mi è venuto in mente, il discorso dei soldi. Valeria parla tantissimo di soldi, non so se l'hai notato anche te, ti ha colpito questa cosa.
Sì, ci ho
E
fatto
parliamo un
caso.
attimo di come parlano di soldi. Spesso e volentieri oggi si pensa che le persone una volta non se ne fregassero della situazione economica, dei soldi, che adesso, visto che ci sono i social, visto che ci sono tutti questi modi di spenderli in maniera vistosa, i soldi, molti più modi che una volta, si parli tantissimo di soldi. Ma io più leggo e più leggo libri sempre più in là negli anni, e mi rendo conto che oggi, secondo me, si parla ancora meno di soldi che una volta. Valeria è ossessionata dal discorso dei soldi. Piccole donne, le sorelle Marge, sono ossessionate dai soldi, parlano di soldi in continuazione.
Piccole donne nello specifico è emancipatoria, sia un simbolo emancipatorio perché poi Gio prenderà dei soldi, guadagnerà dei soldi e poi era un momento di grande povertà, quindi i soldi erano fondamentali. Valeria sappiamo che come dicevo prima, non lavora perché le piace lavorare, lei ha un lavoro part-time, lavora solo poche ore al giorno e lo fa perché servono i soldi, non lo fa perché le piace. Non, soprattutto inizialmente è una cosa che subisce, però i soldi sono una parte importante. Mi viene in mente anche un film recente di cui si è parlato molto, che c'è ancora domani, dove anche lì, non so se l'hai visto, ma anche lì i soldi sono fondamentali, perché la protagonista sta sempre a contare questi pochi soldi che ha per cercare di metterli da parte. Ed è un'attività che io ricordo anche in mia nonna tantissimo, questa cosa. Cioè, lei guadagnava, faceva la maestra, però poi lo stipendio lo dava a mio nonno che lo amministrava e le dava solo una piccola parte per la spesa e queste cose. E mia nonna cercava di fare la cresta, si diceva da me,
La
cioè
famosa, sì.
di prendere qualche soldo sul suo stipendio. Quindi, per cercare di metterli da parte, di comprare quei gruzzoletti, tipici gruzzoletti delle nonne di una volta, no? Delle tipici. E anche in C'è ancora domani succede la stessa cosa. Quindi i soldi in realtà erano fondamentali, un po' perché forse c'era meno ricchezza, anche se Valeria è una famiglia tutto sommato medio borghese. È un po' perché i soldi rappresentavano in qualche modo le possibilità, l'indipendenza, la possibilità di fare qualcosa.
Ti ricordi la storia del cappotto rosso di Mirella, no? Anche lì, quando c'è la scelta di... Non c'era la possibilità di comprare un vestito, un abito a entrambi i figli, ma quando c'è la scelta di prendere un bell'abito, un cappotto più tardi, più avanti per la figlia, si sceglie di comprare la cosa per la figlia perché è lei che ha bisogno di sposarsi bene, no? E non il figlio che può anche non andare al ballo, comunque può andare con l'abito vecchio del padre perché tanto non ha bisogno della dote. Questo mi ha colpito particolarmente questo passo del cappotto rosso, del vestito per la festa.
Eh sì, perché le donne comunque avevano più esigenza di mostrarsi e di essere appetibili. La questione dote è una questione che ha segnato la vita delle donne enormemente, cioè moltissime donne sono finite, cioè non hanno potuto sposarsi e quindi di conseguenza hanno vissuto in povertà e in restrizioni, perché se non ti sposavi e non potevi lavorare, non avevi molte possibilità per campare, proprio perché non venivano da famiglie che potevano permettersi la dote. E quindi il rendere appetibile l'acquisto della donna in questione per il matrimonio.
Sì, assolutamente. E tra l'altro hai notato anche tu tantissime somiglianze tra C'è ancora domani.
Sì.
Credo che si sia ispirata al Quaderno Proibito,
Guarda, non lo
sbaglio?
so,
Non lo sai.
sinceramente non ho mai fatto delle ricerche, però per me, io, sì, per me c'è un filo che li lega chiarissimo.
Sì, e l'unica differenza, comunque ce ne sono di differenze, ma sono entrambe a Roma, hanno questa famiglia e il marito, nel caso di C'è ancora domani, è un marito violento, un marito patriarcale, un marito cattivo anche, un marito aggressivo di cui lei ha paura. Invece Valeria ha un marito. Che impressione ti ha fatto il marito di Valeria? Come si chiama?
Il marito è un marito tutto sommato indifferente, cioè non la guarda Valeria, non ha idea di che cosa Valeria desideri, non ha idea di chi Valeria sia. È un marito che bada alle sue cose. No, ovviamente non è, appunto, come dicevi tu, non è un marito violento, non è un marito che usa anche della violenza psicologica, anzi, però devo dire che non è proprio il marito che una si sogna di avere. Perché è un po' il marito che bada alle cose sue, l'importante è che la moglie stia lì e faccia quello che deve fare, quindi cucini, lavi la biancheria e sorrida. Però, insomma, si guarda le cose sue, tant'è che ha le sue ambizioni, i suoi sogni, ed è completamente indifferente. Ma questa è una cosa che un po' in Decespedes ritorna, perché nei libri, perlomeno in quelli che ho letto io, spesso si parla di questa incomunicabilità fra marito e moglie, il fatto che vivano proprio due vite che non comunicano, perché il marito ha tutto il suo mondo, le sue attività, e non è interessato a conoscere i desideri e le emozioni e i sentimenti della donna con cui vive. Quindi questo è un tema che secondo me lei tocca spesso e evidentemente le stava a cuore. A te
Sì,
come ti è
sì.
piaciuto? Che dici tu del marito?
Ma all'inizio non mi ha fatto una cattiva impressione. Ho detto, boh, per gli anni 50 mi aspettavo peggio, anche perché
Ah
io
sì, poteva andare molto peggio, certo.
ho guardato C'è ancora domani e poi ho iniziato a leggere il libro. Ho detto, boh, ma per gli anni 50 a me questo tizio mi sembra anche ok, no? Mi
Sì,
sembra uno che
assolutamente.
non le dice: ah, prendiamo anche l'aiuto in casa, che per gli anni 50 poteva essere comunque una cosa. Era preoccupato del fatto che lei lavorasse, ma non la obbligava, insomma, anzi, mi sembrava che un po' di convincimento, magari avrebbe iniziato a fare anche lui qualcosa in casa con i figli, ma poi verso la fine del libro ho capito che non voglio fare spoiler perché spero che leggiate questo libro, lo ascoltiate su Audible o altre piattaforme. In realtà mi fa un'impressione poi sempre più negativa perché si scopre il classico partner che si interessa talmente poco, alla moglie, alla sua vita interiore, al suo vissuto come identità, come persona, oltre al ruolo di mamma, moglie, massaia, che non si rende conto neanche dei cambiamenti, non si rende conto, non l'ascolta, vive solo per se stesso. E gli fa comodo avere una relazione tranquilla in cui nessuno,
Esatto.
insomma, nessuno fa casino, nessuno litiga, ma che non lo si tocchi, no? Quindi lei sta in cucina, fa le sue cose, lava, pulisce, sta dietro ai figli, va a risolvere i problemi dei figli, lui ascolta la sua musica classica, no? È il solito tizio che ti dice: "No, ma io, ma scusa, ma tu se vuoi i figli, cioè se tu vuoi fare dello sport vai a fare, ma se vuoi lavorare vai, cerca lavoro", ma intanto lui sta lì e non fa niente, no? Cioè lui vuole vivere la sua vita con i suoi privilegi che non lo si tocchi, quindi a parole lui è super paritario, veramente un fiorellino fantastico. "Ma amore, ma cosa dici? No, ma vuoi iniziare a fare danza? Ma inizia a fare danza, ma vuoi uscire venerdì con le amiche tutte le settimane? Ma no, ma certamente vai, fallo". Ma poi quando si tratta di farlo, effettivamente lui non vuole spostare. "Ma no, ma scusa, ma io pensavo chiamassi mia madre per i figli. Io oggi venerdì lo sai che, cioè, io ho le mie cose, devo ascoltare la mia musica, ma scherzi, no? Cioè, devo riparare la bici". È presente, no? È
E un
presente
po'
il
non so se è presente il fumetto Bastava chiedere di Emma.
Sì, esatto,
È un
sì.
po' quello, cioè bastava che me lo chiedessi, bastava che me lo
Sì.
dicessi.
Esatto, bastava, potevi dirmi, te l'ho detto. No, però oggi no, questa settimana non riusciamo, lo sai, c'ho calcetto, lo sai che venerdì ho calcetto, dovevi organizzarti con mia madre. Quindi è il classico tipo che
Quel
poi
tipo lì.
invece, finché tu sei brava, tranquilla e stai a casa, fai tutto, lui: "Ma no, ma amore, ma noi problemi non ne abbiamo". Ma appena tu dici: "No, io voglio fare anche questo, voglio avere i tuoi stessi diritti, in pratica quello che vuoi, voglio uscire di casa quando voglio, come te", no, lì ci sono un sacco di problemi.
Esattamente questo tipo qua.
Esatto, sì. E parliamo un attimo della condizione sociale di Valeria e del fatto che lei, lavorando, perda un po' le amiche e le sue conoscenze, perché lei è andata in collegio. Valeria proviene da una famiglia aristocratica decaduta, quindi prima della guerra avevano proprietà, soldi, facevano una vita da ricchi, comunque da aristocratici. Dopo la guerra hanno perso tutto, quindi i suoi genitori le hanno offerto una giovinezza, un'adolescenza benestante, ma lei non può avere la stessa vita, i suoi genitori non hanno più le stesse possibilità, quindi per lei quasi ambizioni si sono infrante. Non avendo fatto un buon matrimonio, come si diceva ai tempi, lei vive in condizioni sociali e economiche molto peggiori di quelle in cui è cresciuta, il che la obbliga a cercarsi un lavoro. E come ha detto Carolina prima, è un lavoro che a lei non piace, lo fa solo per i soldi, e questo crea una crepa tra lei e le sue amiche, perché comunque parliamo degli anni 50, è una donna, a quanto pare, quando doveva lavorare negli anni 50, era vista come una porra sfigata.
Torna un po' il tema che abbiamo iniziato, cioè che abbiamo trattato inizialmente sul fatto che le donne non riescono spesso a stare dalla stessa parte, si azzuffano per sciocchezze invece che
Sì.
pensare a eliminare i problemi alla radice. È un po' quello che succede, nel senso che c'è il giudizio dato su una donna che lavora, che tanto per cominciare è una donna che lavora. È una sfigata, come dicevi tu, perché non può essere mantenuta e basta dal marito, quindi la vita che dovrebbe fare, che spetterebbe ad una donna secondo quell'idea, una vita in cui è il marito a pensare ai soldi e a quella cosa sporca che sono i soldi. E dall'altro è una donna che è anche giudicata male perché lavora, appunto perché viene meno ai suoi ruoli, a quello che dovrebbe fare. quindi non deve lavorare perché lavorare è una cosa da uomini e non deve lavorare perché lavorando toglie spazio alle cose importanti. E il problema è sempre quello, cioè farci la guerra fra di noi e non riuscire a sodalizzare rispetto a queste questioni. Valeria deve lavorare, ma al di là del fatto che debba lavorare, anche se non dovesse farlo, non dovrebbe esserci giudizio, però erano tempi diversi in cui una donna che non lavorava, che poteva permettersi di essere solo moglie, era una donna considerata, insomma, era una donna che faceva quello che doveva fare, perché era quello il suo ruolo, non stare fuori casa. Era anche mal visto stare fuori casa, lo è stato per tanto tempo, no? Il lavoro fuori casa per le donne non era ben visto. Pensiamo a quanta fatica hanno fatto le maestre all'inizio, alla fine dell'Ottocento, quando hanno cominciato a insegnare, e come erano giudicate male, erano delle poco di buono, semplicemente perché lavoravano fuori casa, cioè non erano luoghi per le donne dovevano stare in casa. Se andavi fuori casa eri una poco di buona. Quindi, insomma, veniamo da questo tipo di cultura, quindi che negli anni 50 non fosse ben visto il fatto che lavori in uno studio, c'è un uomo, non mi stupisce, diciamo.
Sì, e le sue amiche la giudicavano abbastanza apertamente, appena lei diceva che è in ufficio, che lavora, la ostracizzavano anche in un certo senso, la guardavano tipo, ah, tu non puoi venire mercoledì mattina con noi a questo appuntamento a bere il tè, non so cosa facevano, non mi ricordo precisamente, evitandola quasi fosse una cosa criminale quella che faceva.
Ma lo era, cioè lavorare lo era effettivamente. Appunto perché stavi fuori casa, perché eri in un ambiente non controllato, c'erano uomini, c'era chissà che si poteva fare, e perché non era una cosa da donne guadagnare dei soldi. Cioè, ce lo hanno detto fino all'altro giorno che non è, che noi non dobbiamo avere a che fare con i soldi. Quindi
sì, tra l'altro mi torna in mente anche la portalettere, non so se l'hai letto.
Sì, l'ho letto.
Sì, e anche
l'ho
lì
letto di recente,
c'è,
tra l'altro.
Sì, bellissimo romanzo, credo che sia il romanzo del 2023, uno dei romanzi più di successo.
Sì, assolutamente.
In cui Anna è la portalettere in un paesino in Puglia degli anni... Oddio, che anni erano, ti ricordi?
Secondo me è fine dopoguerra, fine secondo dopoguerra.
Io pensavo fosse prima.
Prima, forse sbaglio io, può essere che sbagli io, le date non sono il mio forte.
Pensavo fosse prima, pensavo fosse 1910-1920, però potrei sbagliarmi anch'io, non saprei.
Può essere.
Anche lei, anche Anna, diventa la prima portalettere donna. Anna vince proprio un concorso per partecipare per questo lavoro.
E hai ragione, la storia parte negli anni 30 e arriva agli anni 50, ho fatto una velocissima ricerca.
Ah, ok. No, vedi che non ho ragione, io ho detto 10-20, tu hai detto però... 5 dopo guerra, però sì. Sì, poi ad un certo punto si parlava della guerra nel romanzo, adesso mi ricordo. Comunque diventa la prima portalettere donna, e fate conto che la portalettera ha anche un lavoro fisico, in cui lei si spostava in questo paesino tra colline e senza strade cementate, in bici, quindi doveva portare queste lettere da una parte all'altra. Una storia interessante, anche lì torna il discorso del lavoro. E Anna era sposata con un uomo molto ricco, molto benestante, che ha fatto fortuna, per cui il fatto che lei volesse lavorare, avere una sua indipendenza e fare qualcosa, oltre, non penso che per lei fosse importante in realtà lo stipendio, ma più l'avere un ruolo nella società, no? Fare qualcosa. Sì. Non il guadagnare. E tra l'altro hai parlato prima di come doveva essere una donna negli anni 50, e secondo te ci sono ancora queste idee che una donna nel 2024 deve essere in un certo modo? Se tu dovessi descrivere una donna nel 2024, cosa pensi che la società voglia da noi? Quali sono le pressioni?
Ci vuole performative in tutto. E ci vuole, abbiamo dei, diventa tutto più difficile, già dal punto di vista estetico, dobbiamo essere sempre belle, sempre giovani, ci sono delle pressioni che sinceramente sulle generazioni passate non gravavano, almeno questo, mia nonna non aveva la pressione di essere sempre giovane e sempre bella, perché il confronto banalmente non era così capillare come adesso che arriva da tutte le parti. Quindi ci sono delle pressioni da tutti i punti di vista, devi essere in carriera, devi avere un lavoro, devi guadagnare bene, devi essere iperscolarizzata, nel senso che devi avere tantissime competenze, devi avere una famiglia perché a un certo punto la devi avere un compagno, devi avere un figlio e avere figli, come dicevamo prima, non è esattamente come avere figli una volta, perché una volta si facevano 5-6 figli almeno per famiglia e non si stava dietro ai bambini come si sta adesso dietro ai bambini. I bambini crescevano spesso per merito dei fratelli maggiori, delle sorelle maggiori nella maggior parte dei casi, comunque erano più lasciati liberi, quindi le zie, le nonne, c'erano delle famiglie molto grandi, adesso non ci sono più perché la maggior parte delle persone si sono spostate. Quindi adesso essere una donna secondo me è molto più complicato nonostante le possibilità, gli aiuti, gli agi, cioè mia nonna dei panni li lavava nella fontana, adesso banalmente c'è la lavatrice. Però, nonostante tutte queste cose, credo che sia veramente una performance continua che viene giudicata, tra l'altro, perché se non sei sempre al massimo, sono subito pronti lì a fartelo notare, ma lo notiamo anche con le donne celebri. Ogni volta che una donna si mostra o non al massimo della forma, mi viene in mente Kate Middleton di recente. Appena partorito dovevamo vederla subito e subito doveva essere in forma e siamo sempre a vedere in quanto tempo recuperano le donne il corpo precedente alla gravidanza dopo aver partorito. Cioè, c'è un'ansia di essere al massimo che secondo me non secondo me, credo sia oggettivamente logorante.
Assolutamente, proprio stamattina ho aperto un post di una coppia famosa, una coppia recente, erano entrambi non italiani, americani, erano entrambi in spiaggia, quindi col costume, e c'erano 10.000 commenti sull'aspetto fisico di lei, che peraltro è informissima, quindi una donna molto in forma, cioè, che fa tanto sport, infatti, molto soda, tonica, insomma, muscolosa, e neanche un commento su di lui che, francamente, cioè, fra i due io avrei commentato lui se dobbiamo proprio stare qua a parlare, ma perché dovete parlare di lei? E invece non c'era neanche una persona che
Beh, lei che
diceva
indovina
qua
che sia bella.
lui aveva
Lei
i
che
capelli
indovina.
bianchi, aveva la pancia, era vestito come un... vabbè, adesso forse io esagero, dico, boh, ma parliamo degli uomini, ma no, tutti sul costume di lei, i muscoli di lei, i capelli di lei. Lui può avere i capelli bianchi, lui può avere la pancetta, può avere un fisico, francamente, per uno di Hollywood non proprio invidiabile, ma nessuno lo vede, cioè proprio trasparente. È trasparente, non lo vedono,
Ma perché
vedono
lui non ha
lei.
il dovere di essere bello? Cioè non è un suo compito esserlo, mentre per una donna è un dovere. Se vieni meno al dovere, te lo devo segnalare che non sei al massimo, che non sei bella come dovresti essere, perché sei venuta meno a quello che devi fare, al tuo compito. Lui non ce l'ha
Sì,
questo compito.
esatto, sì. E in questo caso lei, tra l'altro, erano magari anche commenti positivi, ma sono fastidiosi lo stesso. Erano commenti del tipo, ah, ma 41 anni o 43 anni, non mi ricordo, non l'avrei mai detto. Sembra una 25enne. Ma in
Sì,
che
è uguale,
senso
vuol
non
dire che è la
l'avresti? Ma
stessa cosa.
possiamo dire che è il complimento più idiota di tutti? Ma in che senso? Cioè, Carolina, non so quanti anni tu abbia, ma sembri molto più giovane. Ma che complimento è? Ma che vuol dire? C'hai la tua
Purtroppo te lo
età e hai
fanno.
quell'aspetto lì. Nel senso, non, che cosa vuol dire? Ma
Purtroppo
ti fa
avvertire la
piacere?
giovinezza è considerata la massima qualità che una donna possa avere. Del resto non ci affanneremmo tanto per non sembrare vecchie se non fosse così. Cioè, la giovinezza è la nostra moneta di scambio. Finché siamo giovani e belle, valiamo qualcosa. Quando smettiamo di essere giovani e belle, non valiamo niente. Quindi dirti sembri più giovane. È un grandissimo complimento quello che ti sto facendo, ma il problema, come dicevi tu, non è neanche tanto quello che si dice in bene e in male, ma il fatto che si dica, cioè il fatto che quel corpo non possa esistere senza ricevere dei commenti. È una cosa che non, cioè, è sfiancante, non può essere sempre così. I corpi femminili non possono esistere come corpi maschili senza generare una qualche opinione. Lo dobbiamo per forza avere, sei bella, sei brutta, sei così, sei così. Niente, cioè, non dire niente. Lasciare un corpo libero di esistere, basta.
Sì, assolutamente. Che letture potresti consigliarci e consigliarmi per mia figlia? Oltre ai tuoi libri che ho già, che non abbiamo ancora iniziato a leggere perché lei è ancora piccola, 7 anni, ma presto, presto. Che cosa ci consiglieresti di leggere per le ragazze, magari di 12 anni, 11 anni, che iniziano a preoccuparsi del loro aspetto fisico?
Allora, io un po' credo che parlare il meno possibile con le ragazze del loro aspetto sia la cosa più importante. Quindi non dire sempre loro come sei bella, come sei carina, come sei, stai bene vestita così, che bega. Quindi cercare innanzitutto di non far diventare l'aspetto un problema. Io ti
E
dico
però
che.
poi, Carolina, cioè questo, anche lì sembra tutto un camminare sulle uova. Si dice così, non mi ricordo comunque.
Sì, può
Perché
essere.
se io dico in un gruppo di mamme, un gruppo di donne, in generale, un gruppo di persone, ah, ma io i complimenti a mia figlia non li faccio, cosa che non è vera nel mio caso, quindi
No,
dovrei
ma non si
parlare
tratta di
meno dell'aspetto
farsi.
fisico. O comunque cerco di non parlare del suo aspetto fisico, ci sarà almeno una o due donne che alzeranno la mano e mi diranno: Natalia, io ho il trauma perché i miei non mi hanno mai fatto i complimenti. Io mi sono sempre sentita brutta perché mia mamma e mio papà non mi ripetevano tutti i giorni: ma come sei bella. Invece l'amica mia, Luciana, lei, anche se non era bellina come me, le dicevano tutti i giorni: sei bella, sei bella, sei bella. E questa è cresciuta con un'autostima grossa come una casa. Natalia, tu sbagli, tua figlia sarà traumatizzata.
Guarda, purtroppo non funziona con azione e reazione, cioè non possiamo stabilire come cresceranno questi bambini, però in linea di massima non relegare tutti i complimenti alla sfera fisica secondo me è sano, quindi sì, se non significa non dirle mai sei carina, sei bella, oggi sei stupenda, ma anche altre cose e soprattutto variare, nel senso che di solito diciamo sei carina, sei bella, anche quando una persona fa qualcosa. Quindi magari quello no, cioè se ha preso un bel voto, se ha fatto qualcosa, non c'è bisogno di complimentarsi rispetto al suo aspetto, che è una cosa che invece facciamo spesso, quando non sappiamo che dire, come sei bella. Possiamo dire come sei splendente, come sei luminosa, come sei intelligente, ce ne sono tante cose che possiamo dire e ti assicuro che l'autostima, legare l'autostima non solo all'aspetto fisico è la cosa più importante, secondo me, perché se cresci piena di autostima perché pensi di essere bella, e a un certo punto sarai meno bella perché
Sì,
succederà, e
ovvio,
quindi.
ovvio. E anche su quello, in questo gruppo ci sarà, in questo gruppo di donne ci sarà un'altra ragazza che dirà: ma io ero super bellina da bambina e sono cresciuta con i complimenti da maestre, da genitori, da nonni e zii, e appena sono cresciuta mi sono venute i brufoli, non uscivo di casa perché io collegavo la mia autostima, il mio valore
Esatto.
al mio aspetto fisico, no? Ai miei occhi, ai miei capelli, eccetera.
Esatto, ma perché prima o poi nella vita succede, cioè sono tante le cose che possono sopraggiungere, banalmente non puoi essere bella per tutti, tanto per cominciare, ma comunque possono succedere tante cose nel corso della vita, dall'acne a problemi più gravi e se smetti di essere bella non puoi smettere di avere autostima, la tua autostima deve essere fondata su quello che sei, non su quello che appari, quindi secondo me tutto sommato pensare di avere una grande autostima perché i genitori ti dicevano che eri bella, non lo so, forse è un po' problematico anche questo.
Sbagli, sì, forse sbagli, sono d'accordo. Assolutamente. Mia
Non ho
figlia è
risposto alla domanda.
forte.
Dimmi, scusa.
Mia figlia è fortissima, cioè una bambina forte
Ah, è forte,
di
forte
è
fisicamente.
forte. Sì, cioè lei se tira un pugno
Con le
cadi.
calze lunghe.
Sì. ma sempre, non è grossa, cioè è piccolina, non si direbbe, quindi non te l'aspetti, è solo molto alta, però cioè, se ti tira un pugno sei finita, sei per terra, capì? Mia figlia,
Guarda, non l'avevo mai sentita.
ma poi apre tipo, apre le cose, cioè sa aprire le cose, è fortissima, ha delle mani fortissime, ha delle braccia molto forti ed è una cosa che gira anche mio suocero è molto forte, quindi boh, sarà qualcosa da quella linea familiare
Genetica.
e pensa
Beh,
che
devi fargli
io...
leggere Pippi Calzelunghe allora appena cresce un po', perché cioè, è la qualità di Pippi Calzelunghe che a me nell'infanzia è rimasta più impressa, il fatto che fosse fortissima,
Ah
perché
sì,
non
è
l'avevo mai visto.
fortissima. Non lo
Sì!
sapevo, sai, ok.
Sì, lei è fortissima, alza qualunque cosa, è proprio... ed è piccola piccola,
E
quindi...
sai che in qualità di... io dico, ma le devo fare il complimento come sei forte o no? Cioè, me lo tengo per me, ma cosa dirà? Ma poi non è che da adolescente si sentirà in difetto per essere forte, essere più forte dei maschi. Insomma, Carolina, avere una figlia femmina veramente, è
Vabbè,
veramente una fatica.
secondo me prendi un po' dai un po' per scontato che qualcosa si sbaglia. Cioè, è tutto sommato, cresciamo lo stesso e troviamo il modo di stare al mondo lo stesso, cioè i genitori sbagliano, ma per forza. Sono così tanti i cambiamenti che ci sono tra una generazione e l'altra che è impossibile non commettere errori, secondo me. Quindi veniamo anche a...
Assolutamente.
L'importante è cercare di fare il meglio, poi... Porsi
Assolutamente.
delle domande e cercare di fare il meglio, poi insomma, come va, ripeto, sopravviviamo con la psicanalisi.
Io comunque mi aspetto, ma mia madre che si vantava di studiare gli studi di genere e ha fatto tutti gli errori, secondo me è questo che dirà mia figlia un giorno, ha fatto tutti gli errori che poteva
Lei ha cercato
fare.
di fare il meglio, cioè, di più non puoi fare, quello è.
E niente, bene, abbiamo parlato tantissimo, adesso devo lasciare Carolina a lavorare perché lei lavora oltre a leggere, ma Carolina, per finire, se potessi consigliarci uno o due dei tuoi libri che hai scritto tu, la tua penna, quali consiglieresti di leggere?
Allora, per ragazzini, ragazzine, sicuramente femmina non è una parolaccia, per bambini diciamo, perché è per le elementari. Per ragazzine e ragazzini un po' più grandi, probabilmente La storia delle donne, perché La storia delle donne è un libro che ho scritto forse un paio d'anni fa, è uscito con Salani, ed è un libro che ripercorre la storia dell'umanità dal punto di vista delle donne, ed è un libro per ragazzini e ragazzine. E io ho imparato tantissimo scrivendolo, perché di mio ho dovuto fare tantissima ricerca, tantissimi studi, ed è un libro che veramente scrivendolo mi ha insegnato tantissimo, quindi io credo che possa essere molto utile per capire che ruolo hanno avuto le donne nel corso della storia. Siamo sempre abituate a sapere che cosa facevano gli uomini, che andavano a caccia nella preistoria, però siamo poco informate su quello che facevano le donne, e invece hanno sempre fatto qualcosa.
Andavano a caccia anche, tra l'altro gli ultimi studi lo dimostrano che andassero a caccia insieme agli uomini, no?
Sì, andavano a caccia e poi avevano il ruolo importantissimo di raccoglitrici, perché
Raccoglitrici.
le donne, di sicuro gli uomini, l'umanità non si sarebbe evoluta semplicemente con la caccia, perché il sostentamento banalmente non era sufficiente, quello che veniva dalla caccia, perché durante la caccia un sacco di uomini morivano, perché non si riusciva ad avere quanto cibo serviva, ed erano le donne che garantivano il cibo con la raccolta, poi si occupavano della cura delle malattie, sempre conoscendo le erbe. Insomma, il ruolo in epoca preistorica delle donne è importantissimo, quindi non sappiamo poco, ecco. E quello è un libro che per me può offrire tanti spunti.
Bene, Carolina, grazie mille. L'ha scritto una femmina
Grazie
su Instagram, adesso Carolina Capri anche su YouTube. Andate a vedere la sua pagina su Wikipedia, a seguirla su Instagram. Cercatela assolutamente su YouTube perché i suoi video sono veramente interessantissimi. Parla di libri, ma parla anche di canzoni. A me piace tantissimo il tuo punto di vista perché commenti il moderno, no? Quindi oltre a libri scritti come Quaderno Proibito anni e anni fa, 70 anni fa, parli anche delle canzoni più recenti, oppure di quello che è successo a Sanremo, oppure quello che è successo a una celebrity, insomma, e dei commenti sempre puntuali, sempre intelligenti, insomma, seguitela. Spero di risentire Carolina anche qui. Grazie per averci dedicato il tuo tempo e alla prossima.
Grazie mille a te e a chi ci sta ascoltando.